Vorrei parlarvi dell'amore di Dio. Di cos'altro dovrebbe parlare la Chiesa, appunto? Parlarvi dell'amore di Dio che si è manifestato nel cuore di Gesù, nella vita di Gesù, e di cosa succede quando l'amore di Dio, che si è tradotto nella storia di quest'uomo a cui noi facciamo riferimento, cosa succede quando poi va nelle mani della Chiesa, dei cristiani, e cosa succede quando entra nella storia degli uomini. Vorrei parlarvi di questo tema, che è appunto l'orizzonte di ogni discorso che facciamo, a partire da un punto di vista che vi farà sorridere all'inizio, molto particolare, dal punto di vista della devozione al Sacro Cuore, che sapete si è fatta la festa l'altro giorno solenne del Sacro Cuore, ma essendo fatta tra l'altro nei giorni feriali, ma comunque appunto è passata totalmente deserta, cioè ormai credo le nuove generazioni, ma tutti noi abbiamo abbandonato la devozione al Sacro Cuore, i primi venerdì del mese, il mese di giugno del Sacro Cuore, le litanie, che pure hanno costituito una delle basi più solide del cattolicesimo tradizionale del secolo scorso, perché la confraternita, per esempio, del Santissimo Sacramento, la Lega della Perseveranza, le varie associazioni vive della parrocchia si riferivano a quell'altare lì. E io vi confesso che quell'altare lì, quando era ancora poi più sporco, più buio, ho avuto la tentazione di dire tiriamolo via e mettiamo su qualcosa di più significativo per ricordare i martiri, le reliquie, no. Poi l'abbiamo pulito e è ancora lì, però appunto è interessante chiederci a questa assemblea di che cosa parla quell'altare lì, cioè è un rimasuglio come tante volte nella Chiesa si va come in un museo, no? O è qualcosa che partecipa in maniera viva? Ma a quali condizioni? Di che cosa parla questo altare tra noi? Di quali sentimenti, di quale storia, di quali cuori, di quale devozioni è portatore? E appunto, può valere per noi, qualcuno ci getta un po' di cuore, un po' di sentimento, un po' della sua storia, si riferisce al Sacro Cuore? Io dico di no. Ma allora sta roba qui è interessante da capire, perché concretizza tanti discorsi poi. Allora io provo, ai vostri ragazzi dovrete poi riprendere il discorso perché vedrete che include tutta la lettura della storia dell'Unità d'Italia, della Chiesa moderna, dei cambiamenti della Chiesa, tutte le robe che i nostri ragazzi studiano a scuola e che poi noi invece in Chiesa non ci interessa niente quello che studiano a scuola, invece vanno ricomposti per capire queste robe qui. Allora, questa devozione è una devozione, sentite, moderna. Lo dico perché c'è in giro un po' di gente che prendendo le devozioni dell'Ottocento o la messa in latino dice la devozione di sempre. Probabilmente conoscono tanto così della storia, no? Allora gli sembra sempre, no? In realtà la devozione al Sacro Cuore è moderna. Non c'era ai tempi di Gesù, non c'era al tempo degli Apostoli, non c'era al tempo dei Padri, non c'era al tempo del Medioevo. È arrivata a un certo punto e sull'esperienza fortissima di una santa, che si chiamava Santa Margherita Maria Alacoque, che sulla fine del 600 ha avuto queste visioni, questo cuore che esce dal petto di Gesù, infuocato e coronato di spine, che è la rappresentazione evidente di un cuore non corrisposto, offeso, da consolare, capito? Su questa esperienza di questa donna è nato in realtà all'interno poi del movimento giansenistico, ma non introduco troppe robe, sennò diventa difficile. Sono nate comunque i primi venerdì del mese, la devozione al Sacro Cuore, è diventata la spiritualità dei seminari, i gesuiti sono diventati gli interpreti della spiritualità del Sacro Cuore, a proteggere il cattolicesimo dall'assalto di una società moderna che era laica. Perché di fatto la diffusione notevole della devozione al Sacro Cuore è avvenuta nell'Ottocento, cioè nell'epoca in cui è nata una nuova cultura. La cultura liberale è laica, cioè che non voleva più dipendere dalla Chiesa, che voleva costruire la società a partire dalla ragione dell'uomo, dai contratti dell'uomo, appunto, no? La società liberale e laica, contro la quale la Chiesa ha reagito. Ha reagito perché la Chiesa era abituata a stare al centro della società e questo gli sembrava uno scisma. Cioè la società si staccava dalla religione, no? Questo distacco, il cattolicesimo l'ha sentito come una cosa offensiva. La devozione al Sacro Cuore è diventata in realtà, nella pratica appunto delle nostre parrocchie anche, è diventato un punto di riferimento decisivo per una spiritualità dell'espiazione. Si pregava per consolare il cuore abbandonato e ferito di Gesù e per espiare il peccato del mondo, l'indifferenza del mondo, l'offesa che il mondo faceva al cuore di Dio, dimenticandolo. Perché appunto noi pensavamo che il riferimento a Gesù dovesse essere il centro anche della vita sociale, di tutta la vita. No? Noi sappiamo adesso, tra qualche mese, ma abbiamo già cominciato a rievocare l'unità d'Italia, il Risorgimento. Ma sappiamo una componente del Risorgimento, del fatto che siamo diventati italiani, e che abbiamo messo insieme dei patti profondi di convivenza civile. Un'anima del Risorgimento è stata un'anima anticlericale, cioè quello di eliminare lo Stato Pontificio, quello di fare delle costituzioni laiche, no? A partire dalla Rivoluzione Francese la società moderna ha cominciato appunto a costruire delle costituzioni laiche. Questa cultura laica e liberale contestava l'egemonia della Chiesa nella società, perché vedeva in questo un disegno di potere e anche di prepotere, cioè di prepotenza, no? D'altra parte i cattolici si sentivano offesi, incompresi, come? Cioè quello che i cattolici facevano nella società, il lavoro pastorale dei preti, delle parrocchie, delle congregazioni religiose, la presenza capillare nella società di istituzioni ecclesiastiche di assistenza, gli asili, le scuole, gli ospedali, no? Tutto questo per i cattolici era un'espressione evangelica di attenzione ai poveri e agli svantaggiati, non un disegno di proselitismo e di potere. No? Allora questa situazione per cui i cattolici venivano emarginati, addirittura si sono poi arrabbiati, hanno detto noi non giochiamo neanche più in politica. Per alcuni decenni il Papa ha detto ai cattolici non andate a votare, la politica a noi non interessa. Cioè queste robe qui non bisogna dimenticarle quando veniamo a messa, capito? Se no si va nella confusione. Questa situazione di emarginazione della Chiesa ha creato nel cattolicesimo un sentimento profondo di risentimento. No. Il risentimento cattolico, appunto, nei confronti della modernità, nei confronti della società moderna, che veniva in qualche maniera sublimato, no, ricorrendo alla devozione al Sacro Cuore. Riferendosi cioè al fatto che il cuore di Gesù crocifisso in realtà perdonava i suoi persecutori, non reagiva con violenza, pregava il Padre per loro perché non sanno quello che fanno. E quindi il Sacro Cuore diventava l'icona, capite perché quell'altare lì era importante, diventava l'icona concisa di questo amore offeso che perdona. Allora, Capite quante cose vengono in mente, no? In questo sentimento è chiaro che c'era qualcosa di giusto, di vero. Cioè, è giusto che i cattolici si sentissero offesi per non venire capiti in tante cose, però c'era anche l'ignoranza nostra. Cioè, era in gioco anche un'incomprensione della storia e della storia moderna. Cioè, questo scisma o questo allontanamento della società laica liberale non ci chiedeva solo la preghiera, il risentimento, la consolazione del cuore di Gesù, ma ci chiedeva anche l'intelligenza di capire la storia, di capire quale nuova fase della civiltà si stava creando, che è la civiltà appunto moderna, e quel processo complesso con cui ancora stiamo cercando di capirci qualcosa, che è la secolarizzazione, che il Concilio poi accetterà in pieno, accettando l'autonomia delle realtà terrestri, questi grandi temi appunto del Concilio, perché la secolarizzazione è la rivendicazione dell'autonomia della società dalla Chiesa, l'autonomia delle realtà secolari, terrene, dalla religione. E quindi la fine della cristianità, cioè la fine di quei secoli dei quali la Chiesa è stata al centro della cultura, della società, della civiltà, dei significati, delle feste, dei riti, del tempo, dello spazio, no? E quindi fine della cristianità e il dovere dei cattolici di pensare una maniera diversa di far funzionare la religione nella società. Il seguito della storia ci ha fatto vedere poi delle cose, degli sviluppi impensabili di questa vicenda moderna e di questo processo complicato della secolarizzazione, nel quale noi siamo immersi, travolti e cerchiamo un po' di decifrare, di governare, scrutando le strade da prendere, no? Grosso modo, mi pare, la cultura liberale laica anticlericale non esiste più, mi pare, no. Ha abbandonato la sua sicumera illuministica, la pretesa di illuminare la società del progresso, di liberarla dall'ignoranza e dalla situazione regressiva, come quella religiosa. Non esiste più questa visione scientista della storia che dice adesso abbandoniamo la religione ai bigotti perché la ragione ci porta da un'altra parte. E d'altra parte le ideologie sociali che sono venute dopo il laicismo liberale, le visioni totalitarie del Novecento che hanno preteso di sapere qual era la via della felicità dell'uomo, le varie forme di totalitarismo, il fascismo, il comunismo del secolo scorso, che avevano la pretesa di dire adesso noi organizziamo la società e portiamo la gente lì perché sappiamo. E abbiamo visto appunto come sono finite. Ed è rimasto quello che si chiama la tarda modernità, è rimasto l'individuo. E questa è la sfida che stiamo vivendo. Nevroticamente autonomo, cioè ormai ciascuno di noi pretende di dire cos'è la verità, di pensare quello che vuole, di fare quello che vuole, siamo arrivati appunto a un estremo che è insostenibile, no. Però questa è la situazione, è rimasto l'individuo autonomo e solitario, preso in questo enorme processo di pluralismo, di globalizzazione, di comunicazione totale, con un'infinità di possibilità, di problemi che lo schiacciano e che rischiano di farlo diventare una roba molle, che non sa più cosa pensare, cosa volere, che non crede più a niente, appunto. E la religione, anche la nostra vecchia, robusta religione cattolica, è chiamata a giocare in queste nuove condizioni, non può più andargli a dire no, c'è un senso alla storia, ce l'ho io, seguitemi, vi dico io. Deve giocare proprio con questo individualismo, con questa complessità. In una società che sostanzialmente la rispetta, beh, certo che ci sono delle punte anticlericali, c'è gente che ancora non ne può più della Chiesa, delle sue ingerenze, anche perché la Chiesa appunto tante volte non si comporta benissimo, non sa bene come entrare, tante volte entra a gamba tesa su delle cose senza capire in che società è, no? Quindi è vero che c'è ancora questa lite, questa incapacità tante volte, ma mi pare che sostanzialmente in questa società postmoderna dove si ammette tutto, si ammette anche la religione, anzi la religione è utile, anche venerata, perché serve, capito? E viene fatta funzionare come elemento civile, la religione civile, cioè quello che ti tiene i bambini, che fa un po' la Caritas, che aiuta gli stranieri, capito? Cioè creiamo una società dove riescono i ricchi, i furbi, i prepotenti, poi per i poveretti se c'è una religione che crea buoni sentimenti va bene, capito? Ma noi mica possiamo accettare un ruolo così. Noi dobbiamo tener vivo il Vangelo, non farci strumentalizzare come religione civile, no? Un Vangelo che ispira uno stile di vita che poi contesta altri stili di vita, capito? Un Vangelo che poi si traduce, certo, nella sua capacità di aiutare l'uomo, di entrare nei meccanismi della costruzione sociale, culturale, politica, economica, affettiva, eccetera, ma che parte dal Vangelo. Ha ancora senso tenere quell'altare lì, la devozione al Sacro Cuore, davanti a una problematica così? Io ci ho pensato molto in questi anni, con la tentazione di dire no, cambiamo, no, mettiamo su una roba moderna. Ci ho pensato molto a queste robe qui. Io dico che sì, potrebbe anche darsi che noi impariamo a rigirarci di là e guardare al Sacro Cuore come una cosa significativa, purché questo rapporto si converta, sia il Sacro Cuore sia noi ci convertiamo alla nuova situazione in cui il Vangelo si trova nella storia, cioè non è che funziona automaticamente, è sempre stato così, i valori non cambiano, sono quei discorsi lì. Il discorso vero è che appunto la devozione al Sacro Cuore potrebbe diventare un riferimento importante se accetta di convertirsi al movimento del Vangelo nella storia. E qui va bene, non possiamo aprire ulteriormente tanti discorsi, però io vi dico due o tre piccole cose. Primo, vi faccio anche qui l'esempio. 50 anni fa, 60 anni fa, sopra l'organo c'era l'icona di questa chiesa, sapete qual era? Qualcuno di voi l'ha vista, si ricorda, ci sono anche delle fotografie, mi pare. C'era il triangolo con dentro l'occhio di Dio, cioè Dio ti vede, capito? Possiamo fare mille commenti, però quest'idea di Dio che sovrasta l'uomo, lo giudica, capito? E l'uomo entra tremebondo a dire Dio mio mi vede, capito? Il passaggio da quella rappresentazione di Dio a un Dio così umano che tira fuori il cuore per dartelo, è un passaggio, no? Ed è coerente in questo senso col movimento del cristianesimo moderno, che sposta il discorso su Dio come dominatore, come controllore della vita, lo sposta alla centralità di Cristo, dell'umanità di Dio, di un Dio per l'uomo, appunto, della tenerezza di Dio per l'uomo, come diciamo tanto. Quindi il Sacro Cuore è nella linea di questa spiritualità cristocentrica che si rapporta a Dio nella chiave appunto della sua umanità, spostamento che è suggerito e imposto dall'antropocentrismo. La cultura moderna mette al centro l'uomo e per alcuni versi ci aiuta a capire che anche Dio mette al centro l'uomo, tant'è che lui è uomo. L'antropocentrismo, cioè mettere al centro l'uomo, e il cristocentrismo nel discorso su Dio sono la stessa cosa, hai capito? Ed è tutto il lavoro che il cattolicesimo sta facendo, con fatica, ma sta facendo, no? E d'altra parte la categoria non dell'onnipotenza, del controllo dell'orologiaio, di quello che fa quello che vuole, di quello che potrebbe intervenire se lui vuole, questo Dio soprannaturale interventista, no? Ma l'idea dell'amore, appunto, che suscita l'amore dell'uomo, la libertà dell'uomo, il Sacro Cuore, mi pare è sulla strada giusta di aiutarci a risalire al Vangelo. Anche se è una devozione, proprio perché è moderna, ci fa risalire in qualche maniera al più antico, hai capito? Però, ecco qui la conversione. Non può più essere, difatti noi l'abbiamo abbandonato, no? Non può più essere un amore risentito, di autocommiserazione, di accusa e di risentimento verso il mondo che si lamenta, che chiede riparazione, a servizio di un nostro desiderio di dominio sul mondo, di centralità della religione sul mondo e quindi di accusa dell'uomo moderno che vuole essere autonomo. Quella roba lì, noi abbiamo fatto fare a Dio quella parte lì, con la devozione al Sacro Cuore per un certo tempo. Questa devozione, questo contratto affettivo tra noi e Dio, deve assumere l'attualità della missione del Vangelo. Quindi non un amore risentito di autocommiserazione, di accusa al mondo, ma di un amore sovrabbondante, di un amore che perdona, appunto, di un amore libero, gratuito, che è a servizio di un cristianesimo che mette al centro l'uomo. Il nostro Dio non è uno che viene a farsi commiserare da noi perché c'è la gente che si dimentica di lui, ma dai, avete sentito la parabola? È lui che ci dice, guarda che io sto amando la pecora sbarrita. È la gratuità di un amore disinteressato, è la sovrabbondanza di un amore che non chiede niente, neanche la centralità sociale, neanche la sua morale da far girare, capito? Di un amore totalmente sguarnito. Questa è la maniera moderna di parlare di Dio, che è il contrario di farci usare come religione civile, lo capite bene, che è proprio un altro mondo. In questo senso lasciatemi aggiungere sta robetta qui, perché poi ste robe qui, questo è un orientamento grandioso di atteggiamenti, no? di orizzonti. Poi però le devozioni, io mi ricordo ancora l'angelo Consonni, se non lo ricordate, lui tirava fuori da una cassapanca che c'era qui in chiesa il crocifisso della Lega della Perseveranza e tutti i mesi andava lì da solo a dire una preghiera davanti al Sacro Cuore. Voglio dire, una devozione poi si nutre di affetti, di preghiere, di associazione, di cose concrete, capito? Ma è come tra gli uomini, se l'amore poi non si ricorda, se non fa dei gesti, sparisce, capito? E allora mi veniva da pensare, appunto, no? Che altare potrebbe essere quello lì? Vedete la sapienza di avere al centro l'altare dell'Eucaristia e della parola, del Vangelo, appunto, che si fa dono, si fa carne, e avere ai lati l'altare della Madonna, e più volte mi pare si parla di cosa vuol dire convertire una devozione mariana al movimento del Vangelo nella storia, e Sacro Cuore. Non potrebbe diventare, qui per alcuni versi, il problema della mamma, delle famiglie, dell'educazione, no? Questi grandi problemi della trasmissione. E di là, perché non l'altare della carità, della devozione alla carità di Dio per noi e alla carità che chiede a noi di avere per l'uomo? Non potrebbe essere che i gruppi caritativi, che le persone che in oratorio fanno servizio alle famiglie più povere, in qualche maniera ricostruiscono un rapporto di cuore con Dio, pieno delle loro storie umane, capito? Come i nostri vecchi mettevano dentro le loro storie, che erano quelle lì, e però alle confraternite che volevano difendere i diritti di Dio di fronte a un mondo che s'allontanava, ed era il loro modo di difendere il Vangelo. noi saremmo chiamati a difendere Dio nel cuore dell'uomo, per testimoniare appunto l'amore, la speranza nelle situazioni più difficili. Compresa la Lega della Perseveranza, c'era un'associazione, c'era un'associazione in parrocchia a cui si iscrivevano, che facevano un'attività formativa, ma poi anche di assistenza alle persone che morivano sole, per la perseveranza finale. Allora si traduceva in questa maniera: per morire in grazia di Dio, coi sacramenti, Se noi pensiamo a quale tipo di problemi ci sono attorno al morire in questa nostra società, e cosa vorrebbe dire portare una testimonianza evangelica di solidarietà nel morire degli uomini di queste città, altro che Lega della Perseveranza. Allora, mi fermo qui perché intuite che se i cristiani incominciassero, quando vanno in chiesa, a ragionare sul serio di certe cose e non a riprodurre una devozione ormai morta, ormai che c'è detto più niente, E poi fuori bevono tutto quello che gira. Non capiscono neanche che sono postmoderni all'eccesso. Poi fanno una polemica con questa società, loro sono i primi a berla senza capirla. E poi si lamentano perché è cambiato tutto, perché la religione non si capisce niente, ma ci troviamo tutte le settimane, abbiamo la possibilità di capire queste robe qui, dai un po' svegli in queste robe. Che il Signore aspetta delle persone vive qui, non aspetta solo delle persone che sono lì così, che gli portino davvero le loro storie, i loro problemi, cosa sta succedendo nel mondo e cosa vuol dire che loro in questa situazione si ricordano del Vangelo. Mi sembra un esempio interessante di come una festa come quella del Sacro Cuore, una devozione come questa, e anche i suoi simboli. Noi abbiamo sistemato l'altare, l'abbiamo portato dentro la chiesa, ma appunto mi pare è lì ancora morto, secondo me. No, possiamo anche spegnerlo, perché non credo, spero, insomma. Non siamo ormai come quelli che girano nelle chiese soltanto cercando le opere d'arte. Cioè, il Signore mica ha voluto che diventassimo dei storici dell'arte, no? Io quando vedo che sono in giro per turismo, così, quando entro in una chiesa, la prima cosa che sento di leggere è di capire che comunità cristiana c'è qui, che problemi entrano qui, come si prega qui. Quell'altare conciato così, cosa vuol dire, no? Qui sono morte. Un sacco di cose, no? E non si ha il coraggio di dire che sono morte. E non c'è niente di vivo che prende posto in queste cose. E allora mi sembra che sia un esempio interessante di come una festa e i suoi simboli possono essere un luogo per capire e incoraggiare l'assemblea cristiana, il popolo di Dio che cammina nella storia, il cammino che il Vangelo ci sta chiedendo di fare in questo momento della storia umana. Fratelli carissimi, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è estraneo alla sua provvidenza. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Dio di bontà e misericordia, fa che la Chiesa sia comunità umile e riconoscente, e sperimentando in ogni istante il dono della Tua misericordia, si apra ad un amore senza limiti nei confronti dei più bisognosi e soli. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
L'uomo non si salva con le sue forze, per la fedeltà all'osservanza di norme e precetti. Non è giustificato per le sue opere buone, ma per la fede in Gesù Cristo. Signore, fa che ci apriamo senza timore alla grazia che ci è data in abbondanza per essere sulle strade del nostro vivere quotidiano, messaggeri della Tua parola che salva. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Solo chi si riconosce peccatore, bisognoso di misericordia, ottiene il perdono. Signore, fa che deposto ogni orgoglio e ogni forma di perbenismo ipocrita. Siamo consapevoli dei nostri peccati e, come la donna del Vangelo, siamo carichi di amore riconoscente per il perdono ricevuto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Anche quest'anno sta per iniziare l'avventura del Redone Estate. Signore, fa che la comunità si lasci coinvolgere in questa esperienza di vita che accomuna tanti bambini, ragazzi, giovani e genitori, e testimoni così la sua sollecitudine per l'educazione dei più piccoli e la sua partecipazione ai momenti importanti che creano relazioni vere fra le varie componenti della comunità. Per questo ti preghiamo.
Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della tua grazia nella faticosa gestazione di un mondo nuovo, per Cristo nostro Signore.